Due minuti dopo le 20, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro, benvenuti all'Orizzonte delle 20. Allora, io stasera mi chiedo, ma controllare un giornale o una TV oggi conta ancora qualcosa e quanto? Ci facciamo questa domanda oggi perché immagino abbiate sentito tutti la notizia, anche nel GR poco fa, negli ultimi giorni è partito un grande domino delle direzioni di quotidiani e TG. Maurizio Molinari ha lasciato la guida di Repubblica e al suo posto è arrivato Mario Orfeo, che è andato via dal TG3 e ora sul TG3 sembra si stia aprendo una grande partita tutta politica. Il telegiornale della terza rete, da sempre di area centro-sinistra, potrebbe passare al Movimento 5 Stelle che nei giorni scorsi, ve lo ricordate, proprio in un voto sul CDA della RAI ha di fatto affossato il campo largo e strappato col PD. E quello che teme il PD adesso è che la destra permetta a Giuseppe Conte di avere a Rai 3 un direttore a lui vicino, anche se la trattativa è tutta in salita. Oggi Patuanelli, importante esponente 5 Stelle, ha detto che il movimento non voterà in commissione di vigilanza con la destra la nuova presidente della Rai, Simona Agnes, che è la candidata della maggioranza, e per farle eleggere servono anche i voti dell'opposizione. Insomma, è tutto un po' ingarbugliato, lo avete capito, però resta un elemento di fondo da sciogliere, proviamo a farlo questa sera, una domanda che è il nostro orizzonte, ma tutte queste manovre di palazzo per controllare un emittente hanno ancora un senso in un panorama mediatico che, lo vediamo tutti, è profondamente mutato rispetto al passato. Un panorama in cui adesso dominano le piattaforme, le vendite e gli ascolti sono a picco, e allora... che cosa si sta davvero muovendo tra politica ed editoria? Perché tanto affannarsi? Proviamo a capirlo in mezz'ora, questa mezz'ora, incominciando da Loris Mazzetti, nostro primo ospite di questa sera. Buonasera Mazzetti.
Buonasera.
Ecco Mazzetti, tra le tante cose, storico, capo struttura di Rai 3, autore del Fatto di Enzo Biagi. Mazzetti, spiegava un po' quello che è il contesto in cui si stanno giocando adesso queste partite sul TG3, su Repubblica. Insomma, per la politica e per i grandi gruppi industriali è ancora così centrale controllare una TV o un giornale?
Sono due cose diverse. Cioè, per quanto riguarda la TV, assolutamente sì, perché le persone si informano attraverso i telegiornali ancora, nonostante tutto il web e tutta la comunicazione che circola sul web, ma il TG è ancora fondamentale per costruire anche poi il consenso, come fanno i politici. I giornali molto meno, il giornale cartaceo poi in questi ultimi anni ha preso una piega verso il basso inarrestabile. Certo, c'è tutto il mondo del web che è molto molto importante, ma siamo un popolo di anziani e molti di questi non navigano in internet ma guardano la televisione.
Quindi quel profondo mutamento è iniziato, lo si vede già, però insomma ancora le vecchie regole dominano sicuramente in alcune fasce della società. Dunque le TV contano ancora qualcosa e la politica ovviamente è nelle TV e nella TV pubblica.
Ma certo, la politica comanda nella televisione pubblica, nel servizio pubblico. Non a caso sì. Noi dovremo affrontare, la RAI dovrà affrontare il governo dovrà affrontare, la politica dovrà affrontare la disposizione, il nuovo regolamento dell'Unione Europea, Europa Media Freedom Act,
sì,
che prevede per l'agosto del 25 che i servizi pubblici devono essere indipendenti, devono non dipendere dal governo, dalle istituzioni, dal Parlamento, eccetera, eccetera. È per questo che tutto ciò che sta accadendo è gravissimo, soprattutto nella televisione pubblica, nella RAI, il nuovo consiglio di amministrazione, che sta di, in teoria, di sopravvivere per 6 mesi. Quindi, cioè, non ha senso tutto quello che sta accadendo.
Sì.
In senso generale, ma ha senso per il governo.
Eh sì, sì, certo, ha senso anche per il Movimento 5 Stelle, dunque alla luce di quello che ci spiegava, di quanto conta la TV, e perciò conta talmente tanto che vale la pena anche affossare il campo largo?
D'altra parte, torniamo al discorso iniziale, cioè creare il consenso. Avere a disposizione un telegiornale è importante. Credo che il Movimento 5 Stelle, col fatto di aver consentito la nomina di questo consiglio di amministrazione, sì, eccetera, punta assolutamente alla direzione del TG3.
Ovviamente vediamo poi cosa succederà con la candidata presidente Simona Agnes, che deve essere votata anche dalle opposizioni, ci vogliono i 2/3 dei voti in commissione. Patonelli oggi ha detto che non parteciperanno al voto, però insomma ci sono ancora alcuni giorni di trattative davanti. Restando sul TG3,
scusami, fammi dire una cosa, certo. Abbiamo già un esempio, che è Marcello Foa, che fu bocciato una prima volta, poi eletto una seconda volta, cioè, quindi io di queste cose mi fido relativamente.
Certo. Ovviamente anche quei precedenti vanno tenuti in considerazione. Restando sul TG3, esatto. Mazzetti, anche perché conosce bene un po', insomma, quella rete lì, il fatto che il feudo, no, possiamo definirlo così, il feudo del centrosinistra, comunque di area progressista da sempre, e che anche grazie a questa identità è sempre andato molto bene negli ascolti, la prospettiva che possa passare al Movimento 5 Stelle, che colpo sarebbe sia simbolicamente che sugli ascolti?
Allora, intanto facciamo un bel distinguo tra la rete e il telegiornale,
certo,
perché Rai 3 di oggi non è più la mia Rai 3, non è più la Rai 3 di Guglielmi, non è più quella rete che durante il predominio berlusconiano ha fatto la resistenza, diciamo così, no? Ecco. Ma io non... cioè, di quella realtà c'è poco ancora. Certo, il TG3 per il pubblico era sicuramente il male minore, nel senso che pur essendo anche il TG3 di Orfeo, un telegiornale che si, come dire, allineava ai voleri della tele Meloni, diciamo così, ma era quello più guardabile assolutamente rispetto al TG2 e al TG1. Però c'era un direttore che era un direttore buono per tutte le stagioni.
Di garanzia, diciamo così. Mazzetti,
sì, diciamo di garanzia.
Lei accennava questa fantomatica, adesso mi scusi l'espressione, però la riforma della governance della RAI, ovvero sì, c'è quel Media Freedom Act che va rispettato, però insomma chissà quando mai arriverà, se la trattativa andrà alla fine in porto. Lei appunto, che conosce bene, anche se si è trovato a dover trattare con gli editori politici di turno, si arriverà mai, secondo lei, a una TV pubblica indipendente dal controllo del governo, dei partiti, una sorta di BBC italiana?
Si arriverà, si deve. Lo si deve fare. Se l'Unione Europea va avanti col principio, lo si deve fare, casomai i tempi saranno un po' più lunghi rispetto a quelli previsti, ma lo si deve fare, cioè, c'è una disposizione dell'Unione Europea. Io vorrei ricordare che lì rimane sempre quella famosa proposta della legge Gentiloni che prevedeva la nascita della fondazione e che il Consiglio di amministrazione della RAI era nominato dalla fondazione e non più dal Parlamento, non più dalla proprietà, che è, e questo è l'altro vero problema, che la proprietà è per il 99,6% del Ministero dell'Economia,
certo.
Cioè quindi del governo. È lì, è questo che bisogna sbloccare. E d'altra parte, citando la proposta Gentiloni, quindi parliamo di un governo di centrosinistra, evidentemente con gli anni che il centrosinistra ha governato non ha mai avuto un interesse specifico a cambiare le cose. Ci ha provato Renzi, che ha fatto un gran disastro,
ha fatto peggio. Sì. Grazie Loris Mazzetti, grazie davvero.
Prego. Grazie a voi.
A risentirci presto. Loris Mazzetti, scrittore, autore, ex dirigente RAI. Saluto ora Stefano Graziano, deputato e capogruppo del PD in commissione di vigilanza RAI. Buonasera Graziano.
Buonasera.
Allora, partiamo dalla notizia di oggi, l'abbiamo sentita anche un piccolo estratto nel nostro giornale radio. Dopo lo strappo del Movimento 5 Stelle sul CDA, oggi poi Patuanelli ha detto quelle parole, ha detto che non voteranno in commissione la candidata della destra a diventare presidente della RAI, cioè Simona Agnes. Allora, sì, servono ovviamente anche i voti dell'opposizione in un primo passaggio. Ma quindi cosa significa questo, queste parole? Che c'è stato un dialogo alla fine tra voi, PD e 5 Stelle, dopo le tensioni degli ultimi giorni?
No, noi non abbiamo fatto nessun dialogo, noi siamo rimasti come Partito Democratico sulla linea di coerenza, quello che avevamo detto stiamo facendo, siamo contenti che gli altri ritornino sulla linea che è quella della coerenza. Ovviamente lo strappo fatto per le elezioni del CDA ha consentito, diciamo, alla destra di poter arrivare, riformare, rifare il CDA e sostanzialmente rimettere in sella quelli che al governo governano di fatti la RAI, quindi Tele Meloni.
Sì, diciamo che appunto come spiegavamo anche prima, sembrava quasi quello strappo il preludio a quello che sta succedendo in questi giorni. Forse non si poteva prevedere il domino dei direttori, ma c'è il ruolo del direttore del TG3 vacante e adesso qualcuno può pensare che insomma ci sia una trattativa tra Movimento 5 Stelle e destra su quella casella. È sul tavolo effettivamente quell'opzione come prospettiva, anche come timore forse per voi?
Ma guardi, noi non abbiamo nessun timore, cioè noi non facciamo nessuna trattativa, la questione è un tema di pluralismo e dell'informazione, di quello che in qualche modo è la storia dell'autonomia, dell'indipendenza del servizio pubblico. Il punto non è lì, poi gli altri se fanno un'operazione di questo tipo non lo so, bisognerebbe chiederlo agli altri. Noi siamo una linea che per noi il servizio pubblico deve essere autonomia, libertà, indipendenza e capacità di critica molto forte. La storia del TG3 e di Rai 3 in generale è una storia che va tutta in questa direzione, quindi dai tempi che furono, quindi sarebbe paradossale che oggi, come dice, si mette in discussione anche questo, e come dire, che paradossalmente lo mettano in discussione le opposizioni.
Certo, deve essere preservata sicuramente, e infatti qualcuno proprio in nome di questa tutela della rete del TG3, c'è chi dice che voi del PD abbiate peccato un po' di poca realpolitik, perché appunto sì, sicuramente la riforma della governance della RAI è importante, però in attesa di quella riforma forse conveniva votare quei consiglieri in CDA, presidiare la RAI con le vostre forze per quello che vi compete?
No, guardi, noi abbiamo innanzitutto, tutte le opposizioni hanno firmato un documento, tanto è pubblico ed è chiunque lo può prendere, dove tutti hanno detto che si era indisponibili, in italiano significa cosa precisa, a trattare cambiare, diciamo, la elezione, il nuovo CDA, se non ci fosse stata prima la riforma. Poi c'è chi ha cambiato idea e chi è rimasto sulla stessa posizione come il PD. Detto ciò, io penso che sia un errore anche metodologico non leggere il fatto che oggi abbiamo un servizio pubblico che di fatti è telemeloni e che, come dire, per quello che ci riguarda non possono esserci commissioni,
sì,
deve essere io, differenziazioni.
Io Graziano,
cosa
sì.
Deve essere fatta sulla riforma del servizio pubblico in direzione del Freedom Act.
Io Graziano glielo chiedevo semplicemente perché non è soltanto il Movimento 5 Stelle aver fatto una scelta diversa dalla vostra, anche forse in nome di quegli obiettivi, di quegli scopi. L'ha fatto anche Alleanza Verdi Sinistra.
Infatti anche loro hanno peccato di incoerenza, a mio avviso. Cioè, noi siamo rimasti sulla posizione di coerenza, noi l'abbiamo detto con chiarezza, abbiamo fatto ciò che abbiamo detto e abbiamo detto ciò che abbiamo pensato, né più né meno. Se poi c'è chi cambia idea...
Col rischio però di rimanere col cerino in mano.
Ma sa, quando c'è la coerenza non è detto che c'è il cerino. Capisco che spesso nel paese si possa discutere del cerino e dell'incoerenza. Però si è scelta una linea che è quella della coerenza. Io penso che vada rispettata la scelta, cioè.
Graziano, prima di salutarla anche a lei, insomma, la domanda che il nostro filo conduttore, il nostro orizzonte di stasera, conta ancora così tanto per la politica avere un presidio dentro la TV pubblica, sapendo che il panorama mediatico, il contesto in cui ci troviamo, sta cambiando così radicalmente?
Ma infatti il tema vero è che nessuno parla delle politiche industriali della più grande azienda culturale del paese, che è la RAI. Cioè, le politiche industriali dovrebbero prevedere una cosa molto semplice, che da broadcaster deve diventare digital media company. Per fare questo c'è bisogno di risorse certe e non mi pare che il governo ce le mette, anzi sta rischiando che abbassa il canone e non le mette nemmeno su quello che è sostanzialmente la finanza pubblica, no? Ma in più, a mio avviso, non fa un lavoro di lettura di quelli che sono i prodotti, perché ovviamente il calo dello share, il calo della pubblicità crea un ulteriore disastro, perché il prodotto che stanno facendo, che è un prodotto solo a vendita unilaterale di telemeloni, il cittadino oggi con il telecomando fa zapping, cambia e il risultato e che la RAI rischia di avere sempre un problema in più.
È un po' lo stiamo già vedendo. Grazie.
È abbastanza evidente. Sì. È il motivo per cui noi riteniamo che la nostra scelta sia coerente con una politica che invece deve essere una politica industriale su cui si bisogna discutere, a partire dall'autonomia indipendente.
Vedremo se pagherà poi anche Graziano, certo. Politicamente, intendo,
vedremo.
Nei prossimi giorni.
Certo. Certo, vedremo.
Grazie Stefano Graziano.
Grazie a voi.
Deputato e capogruppo del PD in Commissione di Vigilanza RAI. Cambiamo leggermente pagina, adesso con il nostro Andrea Di Stefano. Ciao Andrea.
Ciao, buonasera ascoltatore e ascoltatrice.
Con te Andrea per parlare di Repubblica, lasciamo stare il TG3 per il momento. Di Repubblica, il direttore Molinari ha lasciato la direzione, con lui ha lasciato però anche John Elkann, che mantiene di certo il controllo del gruppo Gedi, però si è dimesso da presidente del CDA. Ecco, al di là delle ragioni editoriali per cui poi Molinari è arrivato a lasciare la direzione, c'è stato uno sciopero dei giornalisti la scorsa settimana, concentriamoci su Elkann, come dicevo, in che contesto, soprattutto economico, si inserisce questa mossa, come la possiamo leggere?
A forse una lettura va ricercata, diciamo, nelle difficoltà di immagine più della famiglia che dell'azionista che in questo momento controlla Gedi. Certo, i conti di Gedi non sono positivi, ma questo era arcinoto da quando è stata ritirata dalla borsa. La società è stata progressivamente depotenziata e depauperata con la cessione di moltissime testate, quindi il perimetro si è ristretto fortemente e le ricette che sono state messe in campo per migliorare gli andamenti economici non sono state positive, ma questo è un problema abbastanza comune a tutte le imprese editoriali italiane e anche a quelle quotate. Una lettura di questa scelta forse va ricercata nel volersi sottrarre dai riflettori in parte per ragioni di scontro politico. Non dimentichiamoci che appunto ci sono state più volte frizioni anche e attacchi molto espliciti nei confronti di Repubblica da parte della maggioranza di governo, ma io credo che conti anche parecchio la vicenda dello scontro sull'eredità all'interno della famiglia, che ha portato anche al sequestro, lo ricordo, di somme molto ingenti a carico, a danno, diciamo, dei tre fratelli Agnelli e Elkann.
Insomma, la prospettiva che ci stai descrivendo è quella di una famiglia Elkann che vorrebbe un po' abbassare le tensioni in questo momento, visto che ha tanti fronti a cui deve stare molto attenta.
Sì, più soprattutto sottrarsi un po' dai riflettori. È evidente che non essere più presidente di Gedi può permettere di giocare una partita in cui le scelte editoriali, il posizionamento editoriale del gruppo diventa meno facilmente imputabile soprattutto a Elkann. Rimane ovviamente una società, ci mancherebbe, controllata da Exore, dalla famiglia, ma il sottrarsi dalla presidenza sembra un modo per togliersi un po' dai riflettori.
Certo, c'entra qualcosa anche il contesto economico di difficoltà del settore auto, che coinvolge, lo sappiamo, anche Stellantis, e il progressivo poi disimpegno di Elkann e di Stellantis dall'Italia?
C'entra fino a un certo punto, perché come detto più volte il declino della presenza Fiat, oggi Stellantis in Italia, parte da molto molto lontano. È una strategia messa in campo proprio dagli azionisti, quindi dalla famiglia Agnelli Elkann, già ai tempi di Marchionne. Ricordo solo due numeri: nel 1989 Fiat raggiunse il suo massimo record storico di produzione di auto in Italia, di vera e propria produzione, 2.290.000 modelli. 10 anni dopo, quindi praticamente nell'era che era già iniziata di Sergio Marchionne, si era già scesi alla metà, e prima della fusione con Stellantis il gruppo FCA in Italia faceva meno di mezzo milione, intorno a mezzo milione di vetture. Quindi questa uscita di Fiat dalla produzione in Italia non è di oggi e non è imputabile a Stellantis. Stellantis non può che proseguire e completare questa situazione, questa deriva e questa strategia.
Certo. Andrea, infine anche per te la domanda che ci siamo posti questa sera: quanto conta in questo panorama mediatico in crisi controllare ancora lasciamo stare le TV, perché abbiamo capito che conta molto ancora la TV pubblica, sicuramente per il consenso politico, ma un giornale per un gruppo industriale quanto è importante?
Purtroppo nella dinamica italiana, che è fortemente autoreferenziale, una testata, anche indipendentemente dalle vendite che realizza, una testata giornalistica quotidiana pesa moltissimo. Pesa perché finisce nella rassegna stampa, quindi di fatto viene rilanciata dalle televisioni, viene rilanciata nel sistema mediatico, viene rilanciata sui social network, e quindi crea trend, crea indirizzo, anche se i lettori non sono più assolutamente quelli di una volta. È una dinamica molto italiana che non si realizza, non si manifesta in nessun altro paese europeo, men che meno negli Stati Uniti, e questo spiega perché Angelucci, per esempio, ha in questo momento il controllo di ben tre testate e sia dietro l'angolo anche per la quarta, cioè per la verità, nonostante i numeri di questa testata siano incomparabilmente piccolissimi in termini di diffusione reale e di vendite sia delle copie digitali che di quelle cartacee.
Questo è un indizio di certo molto molto significativo. Grazie Andrea, grazie davvero, come sempre.
A voi, buona serata.
Il nostro Andrea Di Stefano, potete sentirlo ovviamente in tutti gli spazi di Radio Popolare, la sua trasmissione insieme a Gianmarco Bacchi, Il giorno delle locuste, ogni venerdì mattina. E noi siamo alla fine, insomma non so quante certezze siamo riusciti alla fine a trarre da questa sera, sicuramente che contano ancora molto per imprese, politica, giornali e TV. Però un'altra cosa è sicura, che Radio Popolare non è sotto il controllo di nessuno se non il nostro e anche il vostro, insomma. E quindi cosa vi posso dire? Abbonatevi, ci fermiamo qua, l'Orizzonte delle 20 torna settimana prossima, da lunedì. Ciao, ciao a tutti da Mattia Guastafierro.